Accomodiamoci. Buongiorno a tutti. Vogliamo pregare per chiedere l'aiuto del Signore a capire la Sua parola. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo per tutti i tuoi doni, per il dono della vita, per il dono del perdono e per la tua parola che ci spiega tutto quello che dobbiamo sapere di te, di quello che vuoi, di quello che hai fatto per noi. Aiutaci, ti prego, adesso a capire la tua parola, aiutami a predicare in modo chiaro e fedele, e aiutaci a ricevere la tua parola, nel nome di Cristo. Amen. Amen. Vogliamo aprire la parola del Signore nel libro di Daniele. Oggi finiamo, l'ultima puntata, se vogliamo, dello studio che abbiamo cominciato qualche mese fa, nel libro di Daniele, e leggeremo qualche versetto nel capitolo 11 e 12. I capitoli 10 a 12 sono una lunghissima profezia, non si può leggere tutto, quindi leggeremo qualche versetto e poi leggeremo un altro brano nel Nuovo Testamento. In questi capitoli Daniele parla di un re che deve venire a perseguitare Israele, distruggere il Tempio, e questo re è il simbolo del nemico di Dio, dei nemici di Dio. E mentre leggiamo questi versetti, cercate di capire, di cogliere l'atmosfera generale di questi versetti. Anche se i dettagli sono un po' difficili da capire, cercate di vedere qual è l'atmosfera generale, cosa Daniele ci sta dicendo sulla vita cristiana. Capitolo 11, versetti 32 a 36. Quindi parla di questo re che verrà. Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione. E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni dio e pronuncerà parole inaudite contro il Dio degli dèi. Prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. Poi nel capitolo 12, versetti 5 fino alla fine. Poi io, Daniele, guardai, ed ecco altri due uomini in piedi, l'uno su questa sponda del fiume e l'altro sulla sponda opposta. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sulle acque del fiume: «Quando sarà la fine di queste cose straordinarie?» Udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno, dicendo: «Questo durerà un tempo dei tempi e la metà d'un tempo». E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno. Io udì, ma non compresi, e dissi: «Mio Signore, quale sarà la fine di queste cose?» Egli rispose: «Va, Daniele, perché queste parole sono nascoste, sigillate fino al tempo della fine. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente, nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi. Dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà rizzata l'abominazione della desolazione, passeranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni. Tu avviati verso la fine. Tu ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei tempi». Poi vorrei leggere qualche versetto nella seconda lettera ai Tessalonicesi, nella quale Paolo applica questa profezia di Daniele a noi, alla Chiesa. Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetti 3 a 10. Parla della venuta, del ritorno del Signore. E dice, nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno, il ritorno del Signore, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto. Soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti e segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Ecco, questa è la parola del Signore. Torniamo nel libro di Daniele. Il tema di questo messaggio questa mattina può essere riassunto in una domanda. E l'ultima domanda che fa Daniele nel libro, quanto tempo fino alla fine? Daniele nel capitolo 12, versetto 6, quando sarà la fine di queste cose straordinarie? Non so se come cristiani vi siete spesso fatto la domanda, avete chiesto al Signore, Signore, quanto tempo fino alla fine? Quando è che tornerai per mettere fine alla sofferenza, alla storia? Quanto tempo ancora? E questa è la domanda che fa Daniele. E noi come cristiani viviamo in due realtà, siamo in tensione fra due realtà. Viviamo nel presente e viviamo nel futuro. No, da una parte siamo nel presente, abbiamo una vita da vivere, delle cose da fare, abbiamo delle preoccupazioni e questo è normale, però abbiamo anche un piede nel futuro, la nostra fede è una fede escatologica, quindi rivolta al futuro. Noi aspettiamo qualcosa, aspettiamo il ritorno di Cristo. Aspettiamo la fine della storia, aspettiamo qualcosa. Questa è la grande differenza, penso di chi l'ho già detto, fra i credenti e i non credenti. In un certo senso essere un non credente è più facile perché tu vivi solo nel presente. Non c'è questa tensione, mentre noi credenti abbiamo questa tensione, c'è il presente, però noi aspettiamo qualcosa. Viviamo anche nel futuro, aspettiamo il ritorno di Cristo. E noi viviamo in questa prospettiva e la prospettiva per noi è di tenere duro fino alla fine. Ed è questo, penso, il tema fondamentale, forse, di questo libro di Daniele, certamente il tema finale, tenere duro fino alla fine. Questa è la prospettiva della vita cristiana. Non semplicemente vivere il presente, però pensare a una cosa, a un evento futuro, il ritorno di Cristo, e tenere duro. A me quello che ha colpito di più questa volta delle altre volte studiando Daniele è che il libro di Daniele non finisce su una nota molto positiva. Sì, certo, è positiva nel senso che ci sono delle promesse, Dio tornerà, il nemico sarà sconfitto, però avrei forse preferito una fine più entusiasmante. No, una visione della gloria di Cristo, i nuovi cieli, la nuova terra. Il libro di Daniele non finisce su una nota molto positiva, finisce con l'idea di lotta, di persecuzione, di tribolazione, no? Come diciamo noi, la tribolazione. Sì, Cristo deve tornare, sì, Dio tornerà, però nel frattempo bisogna tenere duro, c'è una lotta, c'è persecuzione, c'è tribolazione. Quindi finisce così il libro di Daniele, come un avvertimento. E Paolo riprende le stesse cose nella seconda lettera ai Tessalonicesi, dice la stessa cosa, i cristiani devono tenere duro. E quindi per tenere duro dobbiamo capire quello che Daniele ha da dirci su questa persecuzione, su questa tribolazione. E vorrei sottolineare brevemente due o tre cose questa mattina, due o tre cose sulle quali riflettere per capire che tempo viviamo e come tenere duro fino alla fine. La prima cosa che vorrei sottolineare e ricordarvi è che questa tribolazione è una realtà presente, non futura. No, dobbiamo capire questa realtà. Quando siamo cristiani, c'è una potenza ostile a noi, ostile a Dio in questo mondo. Dobbiamo aspettare opposizione, tribolazione, persecuzione forse. Il mistero dell'impietà, dice Paolo, è già in atto. Perché dico questo? Dico questo perché in alcuni settori o movimenti evangelici c'è questa teologia di una futura tribolazione che deve venire. No, non so se avete sentito queste idee, aspettiamo una futura tribolazione terribile che deve venire sul mondo. Cioè adesso non stiamo così male, però una cosa terribile deve avvenire. A volte addirittura alcuni credono che la Chiesa sarà tolta di mezzo, no? Che la Chiesa non dovrà vivere questa tribolazione. Questa è un'idea che mi ha sempre fatto un po' sorridere, l'idea che Dio possa mandare una tribolazione terribile su questo povero mondo, però noi credenti saremo tolti di mezzo, saremo tranquilli nel cielo a guardare, no? Seduti su delle poltrone, come nella la pubblicità per il caffè Lavazza, mentre questo povero mondo soffre. No, ma non è così che agisce Dio. Penso che se leggiamo la Bibbia, se pensiamo alla storia, vediamo che questo non è il modo di agire di Dio. Il modo di agire di Dio non è risparmiarci le persecuzioni e le tribolazioni. Il suo modo di agire è preservarci nella tribolazione, nella persecuzione. E tutto il Nuovo Testamento dice che gli ultimi giorni sono adesso. Questi ultimi giorni non sono solo prima che torni il Signore. Noi viviamo negli ultimi giorni. Ebrei 1, l'autore dice, prima Dio ha parlato tramite i profeti, però negli ultimi giorni ha parlato tramite il Figlio. Nella sua ultima lettera Paolo dice a Timoteo, 2 Timoteo 3:1, sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Perché lo dice a Timoteo? Perché è una realtà presente, lo deve sapere. Quando Giovanni scrive l'Apocalisse, all'inizio dice, scrivo per le cose che devono avvenire a breve. Poi dice che scrive ai suoi fratelli nella tribolazione. La tribolazione è già cominciata. Quindi il problema di questa teologia è che c'è il pericolo di abbassare la guardia. No, pensare che qualcosa di terribile avverrà, però per il momento non siamo messi così male. In realtà sì, siamo messi molto male adesso. Dobbiamo stare attenti adesso, dobbiamo tenere duro adesso. E il libro di Daniele finisce proprio così, beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni. Cosa vuol dire 1335 giorni? Non lo so. Neanche Daniele lo sapeva, non lo so neanch'io. L'unica cosa di cui sono convinto è che è un numero simbolico. Non ci sono calcoli intelligenti da fare, semplicemente un numero simbolico. 1335 giorni o 1290 nel calendario lunare fanno più o meno un po' più della metà di 7 anni, 3 anni e mezzo. Quindi probabilmente è il simbolo di un certo periodo di tempo lungo, però non completo, non decisivo. Quindi questo penso l'idea. Beato chi aspetta e giunge fino alla fine. Questo è un avvertimento per tutti i cristiani, per tutto il popolo di Dio, anche per noi oggi. Dobbiamo tenere duro fino alla fine. Questo non è scontato. Vedete un po' come descrive la tribolazione nel capitolo 11, versetto 34. Molti si uniranno a loro, il popolo di Dio, senza convinzione. E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, fino al tempo della fine. C'è una lotta in corso, alcune persone si uniranno al popolo di Dio, ma non perseveranno fino alla fine. Questo lo sappiamo, penso che l'abbiamo sperimentato tutti, ci sono delle persone che vengono, che frequentano la Chiesa per un po' e poi spariscono, non frequentano più la Chiesa. non hanno perseverato fino alla fine. Forse torneranno, non lo sappiamo, solo il Signore lo sa. Però c'è un lavoro di purificazione in corso nel popolo di Dio. Un lavoro di purificazione, proprio per distinguere fra quelli che perseverano fino alla fine e gli altri. E per poter perseverare fino alla fine bisogna capire come agisce il nemico. E il nemico agisce soprattutto tramite l'inganno. E questo è veramente il punto principale che vorrei sottolineare questa mattina. L'importanza dell'inganno, che è un tema molto importante in Daniele e nel Nuovo Testamento. Cioè praticamente il nostro nemico, il nemico del popolo di Dio, ha due armi, la persecuzione e l'inganno. La persecuzione, capiamo cos'è, è semplice. Preghiamo per i nostri fratelli nel mondo che sono perseguitati, è una cosa semplice. Però l'inganno troppo spesso viene sottovalutato. Questa mattina vorrei che potessimo passare un po' di tempo a riflettere su questo tema dell'inganno, in quale modo il nemico inganna questo mondo, cerca di ingannare il popolo di Dio. È un tema molto importante. Per esempio, già nel capitolo 7, 25 di Daniele, dice: Eli, l'anticristo, affliggerà i santi dell'Altissimo. Nella versione greca è molto interessante, hanno tradotto cercherà di ingannare i santi. Capitolo 8, versetto 25, a motivo della sua astuzia la frode prospererà. 11:35, corromperà con lusinghe. Paolo dice anche nella sua ultima lettera prima di morire a Timoteo, gli uomini malvagi e impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri, essendo ingannati. Oppure 2 Tessalonicesi, quello che abbiamo letto stamattina, la venuta di l'Empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità. Penso che la parola abbia un messaggio chiaro per noi, dobbiamo stare attenti all'inganno, dobbiamo riflettere come fa il nemico a ingannare questo mondo. Infatti, se ci pensiamo, il nostro problema principale è quello. Noi siamo avvolti in una nuvola di inganno, di confusione. Prendete solo qualche momento per pensare in quanti modi il nemico inganna questo mondo. Pensate alla confusione, all'inganno in questo mondo. Pensate a tutte le religioni che esistono in questo mondo. A tutte le spiritualità diverse che esistono in questo mondo, ai cosiddetti libri sacri. Il Corano dice che specificatamente che Gesù Cristo non è mai stato crocifisso. Quindi il Nuovo Testamento dice che è stato crocifisso, il Corano dice di no. C'è confusione. Chi ha ragione? Chi ha torto? Quante spiritualità? Quanti motivi di inganno? Quante cose strane la gente crede? In questo momento in Italia c'è un signore, non voglio dire il suo nome perché non voglio fare pubblicità, però si presenta come un esperto di ebraico biblico e va in giro insegnando che l'Antico Testamento non parla mai di Dio. No, la Genesi non parla di creazione e l'Antico Testamento non parla di Dio. In realtà, dice, il nome ebraico tradotto Dio in realtà fa riferimento agli alieni che sono venuti su questa terra. No? E Yahweh è il nome di uno di questi alieni, è di questo che parla l'Antico Testamento. No? Per esempio dice che quando dice l'Antico Testamento che la gloria del Signore apparve a Mosè o Abramo, lui dice che questa parola ebraica in realtà fa riferimento all'astronave degli alieni. E questo signore gira tutta l'Italia e dà delle conferenze negli alberghi, le sue conferenze sono piene di gente, no? Rifiutano la gente. Le conferenze sono piene. Confusione. Avete mai pensato, ma come fa la gente a credere delle cose di questo tipo? Ma in realtà Paolo risponde in la lettera ai Tessalonicesi, dice, ci credono perché hanno voglia di credere a queste cose. Guardate quello che dice Paolo nella seconda Tessalonicesi. Versetto 10. Ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna. C'è anche un giudizio di Dio in queste cose. Però la gente viene ingannata perché non ha voglia di credere alla verità. Però questa è solo una parte, no? L'inganno religioso, teologico, spirituale. C'è anche l'inganno nella lotta contro il peccato. In quanti modi il nemico cerca di ingannarci nella lotta contro il peccato? O pensate a quello che guardate su internet, i film che guardate, quello che leggete. In tutte queste cose c'è un messaggio, e questo messaggio spesso è sempre lo stesso, è portarci via da Cristo, dal modo di vivere che Cristo vuole. Avete già pensato, quando guardate qualcosa, non so, su internet o in televisione, qual è il messaggio dietro questa cosa? Cioè, inconscientemente, quale idea vogliono comunicare? Avete notato, per esempio, che in sempre più film o sitcom ci sono delle coppie omosessuali? La cosa viene presentata come se fosse una cosa perfettamente normale, naturale? C'è un messaggio che passa. Questo messaggio, a volte l'inganno non viene nelle cose che sono dette, però fa leva sui nostri sentimenti, i nostri desideri. L'altro giorno, non so più perché, pensavo ai film di James Bond. Vi piace James Bond? Sì? Avete guardato i film di James Bond? Non sto per dire che è un peccato guardare i film di James Bond. Però sto dicendo che, come in tutte le altre cose, c'è un messaggio. Perché piace così tanto James Bond? Perché così piace così tanto questo personaggio? Penso che perché fa leva su alcuni desideri che abbiamo, in particolare il desiderio di autonomia. No? Penso che quello che è così attraente nel personaggio è che la sua impunità, non deve rendere conto a nessuno. No, ha il diritto di uccidere, perché è un agente speciale, no? 007, license to kill. Può uccidere chi vuole senza rendere conto. Può andare in viaggio dove vuole, no? Ha tutti i soldi che vuole, può avere tutte le donne che vuole. Quello che lo rende attraente, questo desiderio che abbiamo forse dell'impunità, di non rendere conto a nessuno. Qui non dico che è sbagliato guardare un film così, però bisogna pensare sui messaggi, le idee, anche inconscienti, che vengono trasmessi in questi messaggi. Perché il mondo ci parla, e anche Satana indirettamente ci parla attraverso queste cose. C'era questo vecchio puritano inglese che predicava dei sermoni di un'ora ogni domenica e diceva: sì, lo so che i miei sermoni sono lunghi, però io vi parlo per un'ora la domenica, mentre Satana vi parla tutti i giorni, tutto il giorno, quindi io ho molto da dirvi. L'inganno, anche nella nostra lotta contro il peccato, quanti motivi di inganno ci sono? Farci credere che qualcosa di cattivo è buono, farci credere che è possibile essere cristiano ma fare certe cose o avere certi tipi di relazioni. Se tu, per esempio, sei cristiano ma pensi di poter avere una relazione sentimentale o sessuale con un non cristiano, vuol dire che il mistero dell'impietà è innato in te. Come dice Paolo, il mistero dell'impietà, no? L'impietà, questo inganno generalizzato che agisce nel mondo. Anche tutte le bugie che Satana può dirci, ci dice che non valiamo niente, che è inutile lottare contro il peccato e che tanto non ce la facciamo. Oppure ci dice che non c'è speranza, che la nostra vita è finita. La maggior parte dei nostri problemi, la maggior parte delle occasioni in cui cadiamo, viene dall'inganno. Perché ci siamo messi in testa, o qualcuno ci ha messo in testa, delle idee sbagliate. E come fare per resistere all'inganno? Daniele ci dà una chiave, non è tutto negativo. Il versetto 32 penso sia molto importante, Daniele 11, 32. Egli, questo re che simbolizza le forze ostile a Dio, egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza ed agirà. Come fare per tenere duro fino alla fine? Devi conoscere il tuo Dio. No, il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Tu devi conoscere il tuo Dio. Devi capire com'è il tuo Dio, cosa vuole il tuo Dio. E per questo c'è solo un modo, è leggere la parola di Dio. Leggerla, studiarla da solo e in chiesa. Per capire cosa vuole Dio. Spesso penso che noi cristiani, quando siamo confrontati a certe scelte o all'inganno, abbiamo l'attitudine sbagliata. Chiediamo a Dio di scegliere per noi. No, chiediamo a Dio, Signore, non so cosa fare, dimmi tu. Fammi vedere qual è la strada giusta. Invece quello che bisognerebbe fare prima, bisognerebbe conoscere il nostro Dio, usare la saggezza, una saggezza santificata dalla parola, conoscere la parola di Dio, conoscere, imparare a conoscere il nostro Dio e poi scegliamo noi. Scegliamo noi quello che piace a Dio. Capite la differenza? Invece di dire a Dio, io non so, scegli tu, dimmi tu cosa devo fare ogni volta che devo scegliere qualcosa. Il cristiano maturo deve fare un'altra cosa, deve conoscere il proprio Dio, capire chi è Dio, cosa vuole, e poi fare le sue scelte. Scegliere quello che sa fa piacere a Dio. Quindi conoscere la sua volontà, studiare la parola insieme e come chiesa, perché questo è una lotta che dobbiamo lottare insieme come popolo. Avete notato che parla del il popolo di quelli che conoscono il loro Dio. Noi dobbiamo tenere duro fino alla fine come popolo. Cioè se tu ti fai ingannare è un danno per la Chiesa, se tu perdi la tua battaglia contro il peccato perché ti lasci ingannare da Satana, tutta la Chiesa ne soffre. C'è questa dimensione comunitaria, noi dobbiamo tenere duro fino alla fine. Dobbiamo mostrare fermezza, discernere gli inganni. Quindi questa è veramente l'arma principale di Satana. Infatti mi sono chiesto a volte, non so perché Satana perseguita i cristiani in alcuni paesi, perché a me sembra che l'inganno sia molto più efficiente, non lo so, tutti e due, usa tutti e due, però l'inganno generalizzato nella nostra società è la sua arma. Quindi dobbiamo conoscere il nostro Dio, mostrare fermezza e agire. Poi l'ultima cosa brevemente che vorrei menzionare in questa visione di Daniele, la visione biblica, è la progressione del male. Ora è un po' difficile capire i dettagli di tutte queste profezie, però a me sembra che le cose devono peggiorare. A me sembra che sia questo che dice la Bibbia. Io non credo a una tribolazione speciale alla fine dei tempi, però credo che la Bibbia dica abbastanza chiaramente che le cose devono peggiorare, non migliorare. Guardate il capitolo 12, versetto 7. Quando è che queste cose finiranno? Quando la forza del popolo di Dio sarà interamente spezzata. 12:7. Non è una cosa, un'idea molto incoraggiante. Anche il nostro Signore, Matteo 24, parlando della distruzione di Gerusalemme, dice l'iniquità aumenterà, l'amore dei più fedeli si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Anche Paolo parla di opere potenti di inganno. Già adesso vediamo che è sempre più difficile condividere la nostra fede con amici o colleghi non cristiani. Non so se siete d'accordo, penso che sia così. Sembra che non solo la gente oggi non creda più in Dio, però non riesca più neanche a concepire che sia possibile credere in Dio, perché c'è questa forza di inganno così potente. Però a me sembra che la Bibbia descrive una situazione dove la situazione della Chiesa sembrerà disperata. Satana sembrerà vincente. La persecuzione e l'inganno aumenteranno. A me sembra che sia questo l'immagine che ci presenti la parola. Questo non vuol dire che dobbiamo perdere speranza, non vuol dire che non dobbiamo credere nell'evangelizzazione, assolutamente no. Dio vuole ancora salvare. Io credo nell'evangelizzazione, credo nel risveglio. Dio vuole ancora risvegliare interi paesi, popoli. Però non dobbiamo credere nella conversione del mondo, non dobbiamo pensare che noi cristiani potremo mai essere rispettabili in questo mondo. La potenza dell'accecamento sarà sempre in atto. Capitolo 12, versetto 10, questa visione di Daniele. Gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi. Quindi questa è la visione che ci propone la Bibbia della vita cristiana come Chiesa. Forse è una visione che può sembrare un po' deprimente, scoraggiante, però in realtà è una visione vera, reale della situazione. E non è totalmente deprimente perché c'è anche un incoraggiamento in questo passo, infatti due incoraggiamenti che voglio sottolineare, voglio finire su una nota più positiva. La prima è la promessa che gli eletti non saranno ingannati. Questa è una promessa molto importante, no? Daniele 11:35, il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza. O 12:10, capiranno i saggi. 12:3, anche i saggi risplenderanno. Anche nel Nuovo Testamento ci sono altri passi. Abbiamo questa promessa che gli eletti non saranno ingannati. Questo ovviamente non è una scusa per abbassare la guardia e dire io sono eletto, quindi non sarò mai ingannato, però è una promessa che Dio ci fa. Poi la seconda promessa che io trovo bellissima è che alla fine, al tempo stabilito, il nemico sarà distrutto con facilità. Questo anche mi colpisce, il modo in cui Daniele e Paolo parlano della distruzione di questo nemico, come se non fosse niente di particolare. Per esempio 11:36, questo personaggio prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. Oppure nel versetto 45, giungerà la sua fine, nessuno gli darà aiuto. Anche Paolo nella seconda ai Tessalonicesi dice che il Signore verrà e distruggerà l'empio con il soffio della sua bocca. E penso che questo sia un messaggio molto interessante per noi. Il Signore ci sta dicendo, dovete stare attenti a non essere ingannati, però non preoccupatevi troppo dall'ingannatore. Non preoccupatevi troppo del nemico. Non avete paura di lui, perché in realtà distruggerlo non sarà una cosa difficile per Dio. Al momento stabilito, il Signore tornerà e il nemico sarà distrutto, così. Quindi il nemico non vincerà. Dio lo distruggerà con facilità. Cristo ci ha dato questa bellissima promessa, io edificherò la mia chiesa e le porte della morte non prevarranno contro di essa. Avete già pensato perché Cristo ha dato questa promessa? Probabilmente perché verrà un tempo quando non sarà così ovvio. Forse saremo tentati di pensare, ma ce la farà la Chiesa a sopravvivere? Per quello che Cristo ha dato questa promessa. Quindi che il Signore ci aiuti oggi e questa settimana a riflettere su queste cose e a discernere l'inganno. Preghiamo, chiediamo l'aiuto del Signore per capire queste cose. Signore, veniamo a te, ti chiediamo il tuo aiuto per riflettere su queste cose, soprattutto per riflettere su tutti i messaggi, tutte le idee, tutte le cose che sentiamo, che leggiamo durante la settimana, che vorrebbero ingannarci. Il nemico ci parla, anche noi parliamo a noi stessi e dobbiamo parlare alla nostra anima, come faceva il salmista. Perché ti abbatti, anima mia? Anche noi cerchiamo di ingannare noi stessi. Signore, aiutaci a tenere duro fino alla fine. Aiutaci a discernere quello che è buono, quello che è migliore in quello che facciamo, in quello che vediamo o leggiamo. Ti ringraziamo, Signore, perché capiamo queste cose. Ti ringraziamo perché ci ha dato questo potere di capire e di discernere, per non essere ingannati. Ti ringraziamo per la tua Chiesa e ti preghiamo di proteggerla fino alla fine. Nel nome di Cristo. Amen.